Baobab, Rai Radio 1.
Di nuovo in diretta, la Fondazione Britannica che si occupa dei luoghi storici e degli spazi verdi ha diffuso l'elenco delle cose che ogni bambino dovrebbe poter fare prima dei 12 anni. Ne parliamo con Roberta Cavallo, consulente genitoriale, autrice con Antonio Panarese del libro Smetti di riprimere tuo figlio 1 Editori, dove viene illustrata la mappa per la crescita felice dei propri figli da 0 a 21 anni. Buon pomeriggio, benvenuta.
Buonasera Francesco, buonasera anche a tutti gli ascoltatori.
Allora, a lei. Allora, io leggo questo elenco e mi sembrano cose, posso dirlo, quasi scontate, cioè la diga sul ruscello, fare la torta di fango, di sabbia. Ma c'è davvero il bisogno di mettere nero su bianco queste cose? Sono esagerato io?
Guarda, quando ho letto l'articolo, a parte che per me è stata una boccata d'aria fresca, e come dico spesso, ma ci vuole la ricerca o lo studio scientifico che dica queste cose, che se invece osserviamo i bambini vediamo che fanno proprio parte della loro natura. Oggi a noi pare che sia diventato un pochino più difficile, come anche spiega l'articolo, proprio per una sorta di timore che un pochino i genitori hanno. Una volta i bambini correvano tranquilli, se ne stavano in cortile delle ore, senza una tata, senza un adulto che si occupasse di loro, tutto andava bene. Oggi forse...
Senza un cellulare che le inseguiva per fotografarli, mettiamoci pure questo.
Oggi probabilmente i genitori si stanno diventando anche più responsabili, più consapevoli del loro ruolo genitoriale, e questo in questa fase storica credo si accompagna ancora un pochino di tensione, di paura per questa responsabilità. Difatti il passo successivo, che è anche quello che quotidianamente faccio nel mio lavoro, è proprio quello di cercare di rendere questi genitori sereni, consapevoli del loro ruolo, ma appunto tranquilli nell'osservare il loro bambino e sapere che lui può, anzi hanno assolutamente bisogno di sperimentare i bambini.
Cioè, prima di educare i bambini dobbiamo educare i genitori?
Questo sì, questo è vero, nel senso che i bambini probabilmente proprio per questo che si trovano così bene a contatto con la natura, perché ritrovano nell'ambiente, nella natura, delle caratteristiche che loro interiormente già hanno e che noi a volte non comprendiamo, quindi questa perfezione, questo ritmo della natura stessa i bambini interiormente ce l'hanno. Non sempre si sentono compresi da mamma e papà, non sempre mamma e papà danno loro la possibilità di esprimersi veramente per quello che sono, e quindi, come spesso mi trovo a dire, che i bimbi in verità sono perfetti, dobbiamo soltanto comprenderli appieno e ad adattarci a quelli che sono i loro principi naturali. Allora in questo caso possiamo non avere nessuna difficoltà a crescere un bambino secondo natura.
Cioè, un bambino è già perfetto di suo, fammi capire.
Sì, i bambini nascono e crescono, hanno un po' come una pianta, come un fiore, che non ha bisogno di qualcuno che gli spieghi come nascere, come crescere, come mettere le foglie, come fare i frutti, lo sa. Bisogna soltanto accompagnarla, lasciarla fare, proteggerla se c'è la grandine, magari bagnare un pochino il terreno, renderlo un terreno sano. Per i bambini è la stessa cosa. Se gli stiamo accanto, li sosteniamo, li accogliamo, li comprendiamo, quindi riusciamo ad individuare il fiore che sono e quello di cui hanno bisogno per svilupparsi, allora possono veramente sbocciare e mettere in campo tutte le loro potenzialità.
Io la pianta, la poto qualche volta senza arrivare a potare le braccine del bambino, però cioè, va contenuto anche un pochino.
Pronto?
Sì, dicevo,
mi è sfuggita l'ultima parola.
Ma comunque va contenuto un pochino il bambino?
Sì, allora diciamo sì, assolutamente sì. E in verità, se il bambino viene lasciato esprimere, si sa anche autolimitare da solo, nel senso che i bambini hanno un senso del pericolo, un senso dell'etica, un senso della morale profondo. Molto spesso quando arriviamo a doverli limitare, quindi per esempio nei casi dei capricci, nei casi delle richieste ossessive, è perché già in precedenza, quindi negli anni precedenti o nei mesi precedenti se sono piccoli, in qualche modo abbiamo voluto indirizzarli secondo quello che magari è un nostro schema di dovere, oppure dicendo magari dei no un pochino troppo forti, che a volte diventano quasi dei no a priori, che non prendono in considerazione la motivazione profonda del bambino, allora il bambino si sente un po' stretto, un pochino schiacciato in questi limiti e quindi tende poi a dover sfogare o tra virgolette ribellarsi.
Ma
che
se,
è una parola che sentiamo spesso.
Se il bambino ruba i giocattoli al cuginetto, però il dubbio che il senso della morale non ce l'abbia molto.
Ah, questo esempio, grazie Francesco, perché mi piace tantissimo, è uno di quelli che faccio anche molto spesso ai nostri corsi. Innanzitutto bisogna valutare per esempio l'età del bambino. Solitamente il rubarsi i giocattoli avviene in una fase quando i bimbi sono molto piccoli, quando non sono ancora nella loro fase egocentrica.
Sì.
I bambini tendenzialmente da 0 fino a intorno ai 7 anni vivono questa fase che si chiama appunto quella dell'egocentrismo, dove per poter costruire la loro individualità, per potersi riconoscere come individui, hanno bisogno di sentire che tutto è loro, di vivere nel mondo dove sono al centro dell'attenzione, in particolare al centro dell'attenzione di mamma e papà, di segnare un pochino il loro territorio. È inevitabile che quando si trovano davanti a un coetaneo, che può essere il cuginetto, piuttosto che il compagno del nido o della scuola materna, se c'è un giocattolo, se ce ne sono due, questi giochi vengano contesi e quindi si cominci la lotta del mio e mio. Chiaramente i bimbi a questa età non sono ancora autonomi, quindi l'ideale è che ci sia sempre un genitore che possa mediare, e qui ci sono diverse soluzioni. Innanzitutto bisogna comprendere la motivazione del bambino, quindi anche se il gioco va restituito, e volendo possiamo essere d'accordo, la prima cosa che il bambino vorrebbe potersi sentir dire è che è rispettato, che ha ragione a desiderarlo, che ha ragione a volere tutti i giochi per sé. A livello sottile deve intendere, deve comprendere che guarda che mamma ti ha capito, lo so che sei in questa fase, io ti sostengo, ti aiuto, ti sono vicina. Diversamente se invece vengono magari ripresi o subito sgridati un pochino freddamente, un pochino malamente, oppure se vengono lasciati a cavarsela da soli, in questo caso di relazione fra coetanei, questo può sviluppare in loro un'insicurezza che potrà poi portare delle difficoltà quando saranno anche un pochino più grandi.
Invece se io penso da piccolo, da bambino, rubi il giocattolo al cuginetto, da grande avrai le stesse tentazioni, sono un ignorante. Cioè non sono...
Questa sì, è una paura che spesso abbiamo, che spesso i genitori hanno. In verità... oggi viviamo un pochino in una società dove ci sono delle persone un po' a volte egoiste, non per volontà, ma a livello anche inconsapevole, oppure un po' egocentriche. Per esempio capita spesso di avere magari amici conoscenti che parlano molto spesso di loro, parlano soltanto di se stessi. Se li incontriamo e raccontiamo qualcosa di noi e diciamo, non lo so, ieri sono stata dalla parrucchiera.
Sì, quelle che ti dicono ciao, come sto?
Esatto. E loro ci dicono, anch'io sono andata dalla parrucchiera, anch'io ho fatto questo. Proprio perché come generazione noi la fase egocentrica non l'abbiamo vissuta. Non ci è stata data la possibilità, perché con la fretta che un po' gli adulti hanno di educare, insegnare le regole, indirizzare i bambini in un certo modo, questo è un po' stato bypassato.
Ma quando, quando tu vedi Tata Lucia che mette su in TV le regole appese al muro, pelle d'oca?
Sì. Sinceramente sì.
Ma quando il piccolo mi fa la pipì nel letto una sera sì e una sera no, devo reprimere la mia rabbia o lui?
Non devo reprimere né lui né la mia rabbia, ma devo osservare la mia rabbia, quindi comprendere come mai mi dà fastidio che lui va nel letto, qual è la mia preoccupazione, come mai vado in reazione, e allo stesso modo comprendere la motivazione del perché lui va nel letto, perché sicuramente un motivo c'è. Quindi supponiamo che abbia già 5 anni, 7 anni e quindi non sia più in teoria in età di bagnare il letto, allora devo comprendere la motivazione. Se andiamo a comprendere la motivazione di fondo e il genitore è disponibile a fare questo passaggio, allora si risolve.
Ultima cosa, in questa giornata di Pasquetta alla reperta, tu che cosa hai fatto, visto che bisogna stare alla reperta a fare le dighe sui ruscelli?
Sì, io sono stata anche all'aria aperta, sono andata a farmi una bella passeggiata, approfittando nell'attesa pomeridiana mentre aspettavo la vostra telefonata, e anche adesso sono ospite da parenti che hanno anche una bimbetta, quindi credo che appena chiuderemo il telefono andrò a giocare fuori in cortile con lei.
E via con la torta di fango. Grazie a Roberta Cavallo, consulente genitoriale, ha pubblicato il libro Smetti di reprimere tuo figlio, Uno Editori. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a te Francesco, arrivederci a tutti.
A presto.